Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 la linea alla redazione per l'informazione locale. In apertura una notizia che trovate in prima sulla home page del nostro sito controradio.it: svastiche e croci celtiche all'interno del liceo classico Michelangelo di Firenze. La scuola vandalizzata durante il periodo di chiusura per le festività. La dirigente Federica Gambogi ha scritto una lettera a studentesse e studenti, genitori, docenti e personale scolastico, esprimendo rammarico e comunicando l'adozione di nuove misure per garantire sicurezza, avvisate anche le autorità. Questi atti offendono non solo i principi e i valori fondamentali di rispetto, inclusione e convivenza civile che la nostra scuola promuove, scrive nella missiva, ma l'intera comunità scolastica che si impegna quotidianamente nella costruzione di un ambiente educativo accogliente e aperto a tutti. Due infermiere e un'operatrice sociosanitaria sono state aggredite nella notte tra domenica e lunedì da un paziente che era ricoverato in psichiatria all'ospedale Santo Stefano di Prato. Non accenna a diminuire il fenomeno violento che vede coinvolti sempre più spesso i sanitari. Nel 2023 erano stati oltre 2.000 i casi di aggressione segnalati negli ospedali della Toscana, di cui quasi un quarto sfociati in violenze di tipo fisico. Dopo i fatti di Prato, i sindacati chiedono un confronto immediato con la direzione sanitaria e la prefettura, al servizio del nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Una notte di follia, secondo i sindacalisti degli infermieri, è quella trascorsa dagli operatori dell'ospedale di Prato tra domenica e lunedì scorsi, quando due infermiere e un'operatrice sociosanitaria sono state aggredite da un paziente che era ricoverato nel reparto di psichiatria. Il violento assalto dell'uomo nordafricano ricoverato nella struttura da 2 giorni e proveniente da un centro di accoglienza è avvenuto poco dopo le 3 di notte nei corridoi del reparto. Sul posto, oltre ai vigilanti in servizio, sono dovuti intervenire anche i carabinieri, che sono riusciti a bloccare il paziente dopo 1 ora circa di tentativi. Secondo quanto è stato possibile ricostruire sino ad ora, il giovane nordafricano sarebbe uscito dalla camera che gli era stata assegnata e si sarebbe indirizzato verso l'uscita. Trovando la porta chiusa dall'esterno, però, avrebbe cominciato a inveire e urlare. A quel punto, raccontano alcuni testimoni, sono accorsi gli infermieri. Hanno fatto di tutto per calmarlo, ma lui ha afferrato una serie di oggetti, tra cui una sedia, cominciando a lanciarli verso i camici bianchi con forza. Nonostante i sanitari abbiano provato a contenere in ogni modo la sua frustrazione, il paziente è riuscito a braccare un'infermiera tirandole i capelli, picchiandola e trascinandola nel corridoio. Il personale ferito è stato medicato al pronto soccorso di Prato, da dove 2 infermiere sono state dimesse con diversi giugni di prognosi. I sindacati ora chiedono un confronto immediato con direzione sanitaria e prefettura, anche perché della stessa situazione si era parlato nello stesso contesto negli scorsi mesi. Nel 2023 erano stati 2.356 i casi di aggressione complessivamente segnalati in Toscana. Nel primo semestre del 2024 sono stati 1.136 i casi registrati, 903 aggressioni verbali, 207 fisiche e 26 contro la proprietà. Oltre la metà delle violenze, il 53%, hanno visto gli infermieri come vittime, il 17% degli episodi gli operatori sociosanitari e per il 13% i medici. La maggiore incidenza, quasi il 45%, riguarda i servizi psichiatrici territoriali. All'interno degli ospedali, ovviamente, il settore più esposto è il pronto soccorso.
E una donna è stata arrestata dopo aver colpito con un violento calcio un medico del pronto soccorso, questa volta dell'ospedale di Pescia in provincia di Pistoia. L'episodio riportato dalla Nazione è accaduto nel pomeriggio di domenica. Alla scena avrebbero assistito pazienti e familiari, oltre al personale che ha subito chiamato il 112. È arrivata una pattuglia del commissariato di Pescia che ha arrestato la donna. È la prima volta che in Val di Nievole viene applicata la riforma per contrastare gli episodi di violenza nei confronti del personale medico e sanitario. Ancora violenza invece a Campi Bisenzio. Domenica sera intorno alle 20, non lontano da via Tintori, dove è stato ferito a morte Mati Mubakir, si è verificata un'altra aggressione. Un minorenne si è sfilato la cintura dai pantaloni per colpire un ragazzo, poi finito al pronto soccorso. Proseguono intanto le indagini sul caso del giovane di Certaldo. Gli inquirenti sarebbero a un passo da emettere nuovi avvisi di garanzia. I particolari da Sandra Salvato.
È accaduto di nuovo, un'aggressione per futili motivi, questa volta fortunatamente senza esiti funesti. A Campi Bisenzio, poca distanza dal luogo dove ha trovato la morte Mati Mubakir, un ragazzo di 19 anni è stato preso a cinghiate da un minorenne imbrancato e con il quale la vittima avrebbe avuto una discussione, pare, per la richiesta di una sigaretta. Una lite è degenerata secondo un copione già visto e che ha portato il 19enne dritto al pronto soccorso, dove è stato giudicato guaribile in pochi giorni. Sul posto, oltre all'ambulanza, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Campi Bisenzio e della compagnia di Signa, che hanno già individuato l'autore dell'aggressione. Una catena di violenza difficile da spezzare che rimanda alla sera in cui Mati Mubakir è stato assalito dopo aver passato del tempo alla discoteca Glass Globe, la stessa dove qualche ora prima si è verificata un'altra rissa, questa volta tra ragazze che si sono picchiate in pista. Ma la vicenda non sarebbe collegabile al caso del giovane di Certaldo, per il quale il 5 gennaio circa un centinaio di persone si sono ritrovate in via Tintori per un minuto di silenzio. Proseguono intanto le indagini che potrebbero portare presto a una svolta con nuovi indagati.
E veniamo invece al suicidio, un altro avvenuto nel carcere fiorentino di Sollicciano, questo nella notte di venerdì 3 gennaio. A togliersi la vita impiccandosi dentro la sua cella è stato un giovane di 25 anni originario dell'Egitto, aveva tentato il suicidio anche altre volte nel corso della sua detenzione. Sulla vicenda è intervenuta la sindaca di Firenze Funaro, sostenendo che Sollicciano va abbattuto e ricostruito da capo. Questa mattina abbiamo realizzato uno speciale proprio davanti al carcere fiorentino, che trovate in versione integrale su controradio.it. Vi facciamo ascoltare un estratto con la voce di Fatima Benagi, presidente dell'associazione di volontariato penitenziario Pantagruel.
Se una persona è a rischio suicidario, è veramente, vuol dire che non può stare in un carcere in queste situazioni come il carcere di Sollicciano, dove ci piove, già è malato psichiatrico e lo teniamo in un posto così degradato, aumenta ancora di più la sua rabbia, la sua malattia,
cioè, il suo disagio anche psichiatrico.
Io punterei più che altro sulle alternative al carcere, misure alternative che sicuramente fanno molto meglio a un detenuto, perché comunque se un detenuto è tossico o malato psichiatrico non è che esce entrando in carcere facendo questo percorso in carcere migliora, ma anzi peggiora, per cui io direi proprio di pensare sulle altre alternative, insomma non il carcere. In più volevo dire un'altra cosa, che questo ragazzo egiziano ha anche un problema di dopo, cioè chi è che si occupa per poterlo riportare in Egitto? Cioè, questa è una cosa, è anche un'altra cosa che bisognava parlarne, avere più rapporti con i consolati, perché il consolato egiziano non so che si lava le mani di questo ragazzo. Abbiamo saputo qualcosa di consolato ancora qui, perché verrà fatta l'autopsia a questo ragazzo e ancora non sappiamo niente, anche perché poi anche il suo avvocato stesso non è più suo avvocato, perché una volta che è decaduto che dovrebbe essere rinominato per poter seguire tutte le pratiche in atto.
Veniamo alla politica. L'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci ha depositato il marchio di un nuovo partito chiamato come il suo libro Il mondo al contrario, ma ha smentito di voler costituire un nuovo partito fuori dalla Lega. Il nuovo marchio non comparirà nelle liste delle regionali, nemmeno in Toscana, ha precisato, ma nel centrodestra regionale le preoccupazioni aumentano. Dal candidato in pectore Tomasi di Fratelli d'Italia a Forza Italia, che continua a invocare un candidato più moderato. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Piace molto la Toscana all'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci. Il generale è autore del Mondo al contrario, forte delle 200.000 copie vendute, è ormai diventato di casa. A Viareggio il primo dell'anno per un bagno in mare organizzato da un'associazione benefica, altre festività, altra presenza sempre fortemente mediatizzata. Prima della Befana Vannacci è andato ad Arezzo per dire che la difesa, quando è difesa, è sempre legittima, specie se uno si sente minacciato nell'intimità della propria persona e dei propri familiari dentro casa, che dovrebbe essere il focolare inviolabile. Difesa a spada tratta di Sandro Mugnai, accusato di omicidio per aver sparato contro il vicino che gli stava demolendo l'abitazione con una ruspa. Il generale Vannacci arriva nel secondo anniversario di quel tragico episodio, avvenuto nella notte dell'Epifania del 2023, in visita all'artigiano nel casolare che fu teatro della sanguinosa sequenza a San Polo, frazione alle porte di Arezzo. Nel frattempo Vannacci, mentre continua senza sosta le uscite pubbliche che in regione, registra il marchio Il mondo al contrario per un nuovo partito. Però in questo suo gioco a portare a casa il massimo risultato tira la corda con la Lega e dice: mai detto che il marchio Il Mondo al Contrario comparirà nelle liste delle regionali né ad altre elezioni. Vedremo il modo di presentare la nostra formazione della Lega nel modo più efficace possibile in Toscana, dove saremo e saremo influenti. Tradotto: se la Lega mi candida presidente resto, altrimenti il mio partito è già pronto ed io, il generale Vannacci, sono già in campagna elettorale.
E alle 12:54 ci colleghiamo in diretta con Palazzo Vecchio, dove si è tenuta la seduta del Consiglio Comunale, la prima del 2025, segnata da polemiche sulla mozione proposta dal capogruppo della Lega Mossuto sull'adozione del taser da parte della Polizia Municipale, ma anche su una protesta promossa dalle opposizioni per quanto riguarda la rivoluzione della ZCS delle vetrofanie. Ci dice tutto Domenico Guarino.
Sì, prima seduta del Consiglio Comunale ancora in corso a Palazzo Vecchio, prima seduta dell'anno, naturalmente movimentata, come raccontavi. Ci sono state anche altre mozioni, ad esempio quella che riguarda la possibilità di avere una piccola cerimonia nell'accompagnamento e la dispersione delle ceneri, che come sapete dei defunti, come sapete a Firenze può essere fatta o al cimitero di Trespiano oppure alla confluenza tra l'Arno e il Mugnone all'altezza dell'Indiano. Però giustamente, come dicevi, c'è stato questo siparietto, no, del centrodestra, che ha indossato anche magliette, una specie di flash mob contro la nuova politica della sosta che è stata avviata dall'assessore alla mobilità Andrea Giorgio. Le magliette recitavano buona vetrofania, che con il nuovo anno il PD si porta via, perché come sapete le vetrofanie non sono più in auge, non sono più valide, e c'è questo nuovo sistema che prevede un pagamento fino a 400 euro, cioè 10 euro al mese per le 4 ZCS attualmente esistenti a Firenze, per poter parcheggiare ovunque, come prima permetteva la vetrofania, un aumento del 4.000%, come è stato denunciato dai consiglieri del centrodestra. È una cosa malfatta, è una cosa da ritirare, anche perché andrebbe ovviamente a colpire soprattutto i cittadini fiorentini, visto che lo scudo verde invece al momento è gratuito. Pronta la risposta dell'assessore Giorgio, la sentiremo questa sera anche nella newsline serale. Dice: vabbè, nulla di nuovo, loro sono quelli che vogliono incentivare l'uso della macchina, per noi invece l'uso della macchina va limitato e queste politiche servono per l'appunto a incoraggiare l'uso del mezzo pubblico oppure della mobilità alternativa elementare, come può essere la bicicletta o anche i percorsi pedonali. Questo per quanto riguarda la seduta odierna del Consiglio Comunale. Tutto nella fase mattutina, te la linea.
In Toscana, dal 1 gennaio al 30 novembre 2024, nel sistema sanitario pubblico, tra pensionamenti e dimissioni, se ne sono andati oltre 500 medici a tempo indeterminato e ne sono entrati 380, un calo di 123 professionisti. Secondo la stima del sindacato Anao Assomed, dei dati del piano dell'ASL Toscana Centro, la situazione nei prossimi due anni, quanto a calo del personale sanitario, non migliorerà. Sentiamo il servizio di Viola Giacalone.
Nel 2025 e nel 2026 il numero di medici specialisti in servizio nei presidi di competenza dell'ASL Toscana Centro si ridurrà di circa 100 unità, delle quali una cinquantina riguarderanno gli ospedali della zona fiorentina, fatta eccezione per Careggi. A lanciare l'allarme è il sindacato Anao Assomed, che parla di 360 uscite e di 314 ingressi nei prossimi due anni. Una perdita che si traduce non solo nel minor numero di specialisti a disposizione dal sistema sanitario, ma anche un aggravamento delle condizioni di lavoro dei medici che rimarranno in servizio, costretti ovviamente a turni più lunghi e a un aumento generale dei costi di sanità. Arriviamo alla cosiddetta gobba pensionistica che avevamo preannunciato anni fa. Dal 2027 la situazione dovrebbe migliorare, spiega Gerardo Anastasio, segretario regionale della Nao Assomed. I problemi principali, come negli ultimi anni, ci saranno soprattutto nel pronto soccorso e per la chirurgia, perché i più giovani scelgono sempre meno la chirurgia generale e la specializzazione di medicina e chirurgia d'urgenza. I posti invece ci sarebbero, visto che con il Covid sono state aumentate le borse per la specializzazione. Gli stipendi bassi e le condizioni di lavoro sono i due problemi principali che bisogna affrontare, spiega Anastasio. Uno specializzando a Firenze prende 1.200 euro al mese. Come può pensare di mantenersi da solo senza l'aiuto della famiglia? Dobbiamo modificare prima di tutto l'inquadramento dei giovani, garantendo loro contratti di formazione lavoro che forniscano maggiori coperture. Sarebbe opportuno estendere l'accordo sul tutoraggio che c'è per Careggi. Funziona e motiva i giovani.
In conclusione, le previsioni del tempo per le prossime ore sulla Toscana: nuvoloso con maggiori addensamenti sui rilievi appenninici, dove sono attese precipitazioni sparse, in particolar modo su Garfagnana e Lunigiana. Venti deboli dai quadranti meridionali, mari molto mossi, temperature minime in calo sulle zone meridionali, massime invece in lieve aumento. Sono le 13, tra qualche istante la linea passerà dunque al City Lights di Controradio. Noi ci risentiamo nella newsline delle 18:35. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.